Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at tanger.com.
At Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details. At Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Ospite di questo episodio, Marcello Rossi.
Data astrale 1312.4. Nel tentativo di uscire dalla galassia, l'Enterprise incontra un campo di forza. Questo fa sì che due membri dell'equipaggio, Gary Mitchell e Elizabeth Danner, subiscono un aumento dei loro poteri psionici. A questo si accompagna anche un aumento delle loro ambizioni. Marcello, caso più unico che raro, fallito forse caso più unico che raro, fallito il primo tentativo di messa in produzione di questa nuova serie con lo zoo di Talos, a Roddenberry incredibilmente viene data una seconda opportunità.
Infatti Star Trek appunto è una di quelle serie che può vantare due diversi episodi pilota. Bisogna dire proprio per correttezza storica che per tanti anni questa cosa è stata in qualche modo mitizzata come la prima volta nella storia della TV di un doppio episodio pilota. In realtà non è così, ci sono esempi precedenti di serie che hanno avuto due, addirittura anche tre episodi pilota, però effettivamente non è certo una cosa frequente, nel senso che un episodio pilota è molto costoso da realizzare, se l'emittente, il network non è convinto dell'idea, chiaramente la scarta, è difficile che decida di riprovarci una seconda volta, ma con Star Trek, devo dire per nostra fortuna, se no non saremmo qui a parlarne, non fu così. Furono richieste alcune modifiche, però a Roddenberry venne data essenzialmente una seconda opportunità e quindi abbiamo il secondo episodio pilota che poi è, se vogliamo, il vero episodio pilota della serie originale, della serie classica.
Che venne scelto fra tre possibili opzioni, se non ricordo male.
Sì, c'erano tre episodi diciamo come candidati per essere il nuovo pilota e alla fine fu scelto appunto Oltre la Galassia, Where No Man Has Gone Before, perché sembrava l'episodio che come dire, si adattava meglio con un giusto mix di fantascienza e azione per lanciare questa nuova serie. Poi di fatto però non venne trasmesso come primo episodio, come
Come
sappiamo, questo
terzo.
perché poi, esatto, l'ordine con cui gli episodi andavano in onda non era strettamente quello di produzione, ma dovevano in qualche modo seguire l'ordine con cui gli episodi li avevano pronti, per cui dipendeva anche un po' dagli effetti speciali, dalla post-produzione, cioè dalle lavorazioni che erano necessarie.
Abbiamo ancora uniformi differenti, quindi già il fatto che sia andato terzo, a un certo punto ci troviamo nel terzo episodio, uniformi differenti rispetto ai due precedenti, differenti nel taglio sartoriale. Cominciamo a avere però un quadro un po' più completo dei personaggi, un po' più delineati, forse qualche ruolo, ad esempio quello di Sulu mi viene in mente, che qui è un fisico, è ancora da sistemare, però abbiamo già un quadro preciso di quello che sarà Star Trek. Anche qui abbiamo un altro medico, dottor Piper, non c'è ancora il dottor McCoy.
Sì, infatti è buffo perché poi guardando gli episodi nell'ordine cronologico, cioè nell'ordine di produzione, When No Man Has Gone Before, Oltre la Galassia, sembra un po' un episodio anomalo, proprio soprattutto appunto per il discorso delle uniformi e del fatto che manca McCoy. È chiaro, la serie era ancora in divenire, anche questo appunto è un episodio pilota, ancora non c'era nemmeno la certezza, no, che sarebbe diventato una serie. Anche questo ha dovuto passare il vaglio della CBS per essere approvato e poi trasformato in serie con ulteriori modifiche, appunto ulteriore un fine tuning finale di uniformi. I personaggi sono cambiati quasi tutti, ad eccezione di Spock, in particolare l'assenza più vistosa probabilmente è quella del numero 1. Per tanti anni anche qui Roddenberry disse che lo studio non voleva un primo ufficiale donna. Non si sa quanto questo sia vero, quello che è certo però è che lo studio non riteneva Majel Barrett all'altezza di interpretare appunto il coprotagonista della serie. E non la riteneva un'attrice, al di là se fosse uomo o donna, che poteva sostenere alla lunga quel ruolo. Tant'è che poi alcune delle caratteristiche che erano del numero 1, quindi quella freddezza, quell'essere analitico, quell'essere un po' il computer umano di bordo, furono traslate su Spock, che invece nel primo episodio pilota era ancora molto più emotivo di quanto poi non lo abbiamo conosciuto. Quindi, come dire, ci fu questa fusione, no, dei due personaggi. E rimane anche il fatto che lo studio era consapevole che Majel Barrett era la fidanzata di Gene Roddenberry già allora, per cui non voleva che ci fosse la fidanzata del produttore come
Produttore.
ruolo di coprotagonista della serie. Questo in qualche modo comunque è stato, se vogliamo, un bene per la serie perché ci ha dato appunto il duo Kirk come capitano e Spock come primo ufficiale, e poi a seguire il trio Kirk, Spock e McCoy, che ha sancito una, come dire, un'alchimia dei personaggi che è veramente unica per Star Trek.
Marcello, non anticipiamo più nulla. Ci guardiamo l'episodio e ci troviamo dopo per l'approfondimento.
A dopo.
A dopo. Marcello, prima apparizione degli scacchi tridimensionali che saranno un cult poi in Star
Sì, in
Trek.
effetti si apre proprio con una scena sugli scacchi tridimensionali e si apre anche con la battuta in cui Spock cita il fatto che uno dei suoi antenati avesse sangue umano. Ancora non era stato ben definito il
Delineato.
fatto che era la madre umana e il padre vulcaniano.
Uno
Gli
Spock con la
scacchi.
maglietta gialla, tra l'altro, abbiamo
Esatto,
visto.
sì, le uniformi non erano ancora definitive. Un'altra
Sulu è un
apparizione.
fisico, Sulu è un
Un
fisico.
fisico. Un'altra apparizione che si vedrà essenzialmente solo in questo episodio è il fucile,
Sì.
il fucile che usa il capitano, si vede solo in questo episodio ed è curioso perché è un oggetto di scena che poi, ecco qua, è stato utilizzato in moltissime foto promozionali, no? Con il capitano Kirk, tant'è che è diventato un po' un cult tra gli appassionati e pensa che è stato venduto per la bellezza di 231 mila dollari, quindi una cifra proprio strepitosa, ovviamente il prop originale usato sul set. Eccoli appunto Sulu e Spock con le uniformi, e se vogliamo è carino che hanno le uniformi invertite, no? Sulu che
Sì.
avrà poi la maglia, diciamo, ocra, giallo, qui indossa quella azzurra, e Spock viceversa. E Spock ancora il cui make-up non è completo, e invece anche qui l'altro personaggio che viene introdotto è Scotty, anche lui con un uniforme e un colore non ancora completo, cioè definitivo. Mentre questo
Dottor
appunto
Piper.
è il dottor Piper, che è uno dei personaggi condannati a non tornare. In realtà non è chiaro perché lui, l'attore, non abbia poi continuato nel ruolo. In ogni caso, insomma, è evidente che è un prototipo di McCoy, insomma, il medico di bordo, anche in The Cage, che doveva essere un po' il confessore del capitano, insomma, è sempre lo stesso personaggio. E anche l'attendente cambierà. Lei è l'attendente Smith, interpretata da Andrea Drom, e poi sappiamo che invece arriverà Gracely
Si
Whitman.
racconta che venne assunta solo perché il Roddenberry aveva una certa attrazione per questa attrice.
Sì,
Quindi.
Roddenberry aveva un buon occhio per il fascino femminile, e per cui insomma sceglierà anche lei, ovviamente era molto carina, però appunto Gracely Whitman andrà a sostituirla. E finendo la nostra carrellata di immagini, abbiamo un famoso errore. Nel primo episodio pilota il nome intermedio del capitano Kirk è nella sua lapide, viene riportato come James R. Kirk, mentre invece sappiamo che poi diventerà James T. Kirk, anche se poi di fatto questa cosa non verrà mai pronunciata nella serie originale, ma solo nella serie a cartoni animati, dove T ovviamente sta per Tiberius. Questo è Delta Vegas, un
Delta Vega.
altro matte painting molto carino, e qui nell'immagine successiva si vede come venivano realizzati questi effetti, cioè una porzione di scena era girata dal vivo, dove solo una piccola parte del set era ricostruita, mentre tutto il resto della scena era dipinto su vetro con una tecnica da modo da farlo sembrare realistico. Nella rimasterizzazione degli effetti speciali, quindi nella nuova produzione degli effetti speciali che c'è stata, hanno migliorato, devo dire, notevolmente la grande barriera che si trova ai confini della nostra galassia. Qui è sulla sinistra l'originale, sulla destra quello rifatto. E mentre invece sono stati, e questa è una cosa che apprezzo, molto molto rispettosi appunto dei matte painting originali. Questa è la versione originale, la versione rifatta per la versione rimasterizzata, che è semplicemente un ritocco dell'immagine originale. Insomma, hanno aggiunto alcuni dettagli, l'hanno migliorato un po', ma hanno usato la stessa base, insomma, lo stesso sfondo. Di questo episodio pilota, oltre alla galassia, ne esistono due versioni, cioè c'è un primo montaggio che si apriva proprio con una visione della nostra galassia, con Kirk che dice: alle nostre spalle ci siamo lasciati Marte, Venere, Giove, tutti i pianeti che conosciamo, proprio per dare questo senso di esplorazione fino ai limiti dello spazio conosciuto. Però, a parte questa apertura iniziale e a parte i vari crediti, i titoli, la scritta Star Trek era diversa, ovviamente, ed erano indicati gli atti, atto 1, atto 2, atto 3, atto 4, in cui era suddiviso l'episodio. A parte queste, diciamo, differenze così cosmetiche, per il resto l'episodio è identico. E questa, appunto, è l'immagine che abbiamo anche visto prima: un backstage, un dietro le quinte di Spock e della dottoressa.
Parliamo un attimo della vicenda, della storia. Abbiamo un Kirk emotivamente molto coinvolto. A un certo punto della storia, anche questo battibecco, se così lo si può dire, col signor Spock, perché Gary Lockwood, l'attore, Gary Mitchell, il personaggio, è un suo amico sin dai tempi dell'Accademia. Che
Sì, infatti, questa, se vogliamo, Roddenberry secondo me è riuscito con buona abilità a bilanciare la parte di azione, che pure c'è ed è presente, mantenendo comunque una storia che fa riflettere, che fa usare il cervello. Nel senso, la domanda che si pone Roddenberry, quello lo scrive già anche nel pitch originale, è: che cosa succede se io do poteri illimitati a un uomo? Che è un essere limitato per definizione. È un po' come dire, un'idea che di fronte al potere illimitato tutti noi in qualche modo saremmo corrotti, saremmo portati ad utilizzare questo potere, come dire, sovrautilizzare questo potere che abbiamo e mettere quindi a confronto un uomo che è diventato un dio con un suo amico, che quindi lo conosceva quando era ancora uomo, con cui aveva un rapporto fraterno di amicizia, chiaramente migliora moltissimo il dramma, no? La scrittura è ottima di questo episodio, tant'è che alla fine il capitano Kirk è costretto ad ucciderlo e con grande rimorso, con grande riluttanza, cioè fino all'ultimo, cioè quella scena in cui gli va via il bagliore degli
Sì.
occhi e sembra che Kirk per un momento abbia un attimo di esitazione che potrebbe essergli fatale. E per cui è ben bilanciata l'azione con diciamo, la parte fantascientifica nel senso più alto del termine, quella che comincia con la domanda what if, cosa succederebbe se un uomo avesse poteri illimitati? Questo è lo spunto di partenza.
Tra l'altro, nella serie, in questo episodio, due set particolari. Vediamo per la prima volta l'infermeria col suo famoso pannello di controllo con i suoi bagliori. E un altro set importante, la sala riunioni. Perché in Star Trek, nonostante in un altro episodio Kirk dirà questa non è una democrazia, però c'è questo tavolo dove si riuniscono tutti gli ufficiali, dove vengono prese le decisioni e dove chi comanda comunque è ben disposto ad ascoltare, una sorta di tavola rotonda, diciamo così.
Sì.
L'infermeria e il tavolo delle riunioni.
Allora, ovviamente con la produzione di un secondo episodio pilota, chiaramente si era capito che comunque c'era un forte interesse, no, da parte della CBS a sviluppare questa serie, se no non avrebbe investito doppiamente in due episodi pilota. Per cui chiaramente da parte della produzione hanno iniziato a costruire gli altri set che poi sarebbero stati permanenti, anche se appunto ancora oltre la galassia il look è leggermente diverso da quello definitivo. E per cui hanno cominciato a costruire l'infermeria, che sarà uno dei set nella quale si svolgeranno moltissime scene degli episodi di Star Trek, e come dici, la sala riunioni che ha un duplice scopo: diciamo, in universe, restando nell'universo di Star Trek, fa vedere come, appunto, pur non essendo una democrazia, Star Trek, che è comunque un'utopia, è un mondo nel quale tutti dicono la propria e le opinioni di tutti sono importanti e soprattutto tutti hanno delle specifiche competenze, hanno un campo in cui sono esperti che dà un apporto importante a quello che poi è la decisione finale del regista, del capitano. Da un punto di vista, come dire, fuori dall'universo, la sala riunioni è un ottimo espediente narrativo perché consente di dare tutte quelle spiegazioni, no? Tutte quelle informazioni necessarie al pubblico per seguire poi lo sviluppo della trama.
C'è il famoso esempio del Penny che fa il signor Sulu. Voi immaginate di avere un Penny che raddoppiate continuamente, al termine della settimana sareste milionari, quando va a paragonarlo al potere di Gary Mitchell che
Certo,
aumentava
quello
sempre di più.
è una chiara spiegazione, no? Serve per far capire bene allo spettatore che guarda che qui siamo di fronte a un aumento esponenziale dei poteri.
Una cosa particolare, dal ponte di comando riescono a vedere cosa succede in infermeria. Ecco, questo è un po' il garante della privacy, sarebbe non molto contento quando vedono Gary Mitchell che legge,
Sì,
quindi.
però secondo me in una nave che ha comunque funzione anche militare, e non essendo degli alloggi privati, mi sembra ragionevole che tu possa visionare all'occorrenza quello che succede, soprattutto in una emergenza, quello che succede in tutte le sezioni importanti, insomma. Ed è anche una tecnologia che, se vogliamo, esiste già, insomma, non serve nemmeno una
Sì, no,
tecnologia
assolutamente.
particolarmente futuristica.
Il messaggio finale, se tu lo potessi dare di questo episodio, che un grande potere, se non gestito, porta alla pazzia, alla follia, al sentirsi degli
Sì,
dèi, secondo te?
il messaggio finale sì, è che, cioè, è l'estremo del potere corrompe, però è carino perché in questo caso corrompe cosa? Corrompe quello che forse è la cosa più importante, il valore più importante che abbiamo, corrompe l'amicizia, cioè non, neanche un legame così forte come quello dell'amicizia è immune a un potere che diventa appunto esponenzialmente sempre più grande. Quindi un doppio messaggio: da un lato il pericolo del potere assoluto, dall'altro l'importanza dell'amicizia.
Marcello, appuntamento al prossimo Track Files. Ciao a tutti.
Avete ascoltato Il Mondo della Fantascienza, un podcast originale di Il Mondo della Fantascienza. Da un'idea di Antonio Palazzo, in collaborazione con Fantascientificast e Latitudine Zero Media Fabric. Ha condotto in studio K. Post produzione, Gismar Bome e Alessio Tannassi. Potete seguire tutti i programmi di Il Mondo della Fantascienza sul canale YouTube Il Mondo della Fantascienza. Il podcast non intende infrangere alcun copyright i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori ed opera senza alcun scopo di lucro. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at tanger.com. At Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details. At Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.